Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Innanzitutto voglio salutare la mia amica Germana.
Chi è Germana?
Che cazzo?
Ma noi, noi che cazzo ce ne frega, scusami.
Ho capito, però la saluto.
Ma a me non me ne fotte nulla di Germana che ascolta qua. Non è Radio Bubù.
Beh, meglio Germana.
Non è Radio Bubù. E ti mando a fare in culo. E ti mando a fare in culo adesso. E ti mando a fare in culo. Questo saluta Germana. Ma vai a fare in culo. Tu e Germana. Dovete andare a fare in culo. Tu e Germana.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Luciani, buonasera. Buonasera a tutti. Sentite, ma una cosa, ma un milione e mezzo di LGBT, ma voi pensate che sono pochi? E questi si ritengono, questi di sinistra si ritengono caldi, no? Dove vanno a prendere un milione e mezzo di voti, ragazzi?
Io quando ero gay andavo a ballare il sabato sera a Catania con un prete e la domenica faceva messa. Gesù mi ha guarito, mi ha liberato. Mi ha liberato.
Ma se sei frocio, non va a fare religioso, va a fare un'altra cosa. Se sei portato, io che devo pensare? Scusa, che devo pensare allora? I simpaticoni che stanno entrando anche stranieri, allora sono tutti froci. Perché dopo io ci penso a sta cosa.
Gli omosessuali?
Sì, sto ubriaco.
Dimmi. Malati.
Malati.
Però se mi immagino due donne, ma non... allora questo mi eccita.
Lo vedi? Lo vedi quello che dico io, lo vedi? Lo vedi che è così? Perché? Perché? Come mai?
Perché io sono etero.
Adesso parlo di cose serie, ponderate, sensate, reali.
Allora io sono per il pelo, anche molto folto, che addirittura mi deve girare anche intorno al collo.
Ma veramente fate schifo?
Ma fate schifo veramente, fate schifo veramente. Guarda, io ho detto tutto, ti ringrazio di avermi dato questo spazio. Tanti saluti, buonasera, arrivederci e...
Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione, grazie.
Eccoci qui, prima cartolina della giornata, caro David. La prima cartolina è riferita, è indirizzata a tutti coloro che appartengono al cosiddetto movimento LGBTQ plus. Tu dici sono fissato, sei fissato su questa cosa qua? No, non sono ossessionato. Ti leggo una notizia. Senegal, perché parto da lontano Senegal? A parte che ci sono molti senegalesi in Italia, come sai, no? Ci abbiamo anche un senegalese.
C'ho qui un senegalese.
Esatto, c'ho qui un
senegalese
del debbio. Che ti annuncio,
come fosse una scatola,
che ti annuncio sarà scatola, prossimamente ospite di codesta trasmissione. Verrà
molto
qui in
bene.
Studio. Verrà qui.
Sono
studio.
Felice.
Allora,
di questo sono molto
Senegal,
felice. Sono davvero molto
senti
felice.
Senti che proposta fanno. Senti qua, fino a 15 anni di carcere per atti contro natura, bisessualità, transessualità, zoofilia, necrofilia. Allora ti dico una cosa, questi delle comunità LGBT invece di gridare ai diritti che mancano in Italia, ai diritti che mancano in Europa, al governo Meloni fascista, al governo fascista della Meloni che sopprimerebbe i diritti dei gay, che brucierebbe i gay nei forni, ti dico dove devono andarsi a incatenare davanti all'ambasciata. Perché non si incatenano davanti all'ambasciata del Senegal? Perché non si incatenano davanti all'ambasciata del Senegal, dove veramente vengono negati i diritti degli omosessuali? Vergogna, vergogna, vergogna. Non le manifestazioni con le bandiere palestinesi. Le bandiere palestinesi. Portate anche le bandiere del Senegal, dato che ci siete. Così per internazionalismo. Dai, sventolate le bandiere del Senegal dopo quelle palestinesi. Mamma mia. Allora, A proposito di lezioni in Francia,
questo
è un podcast che viene ascoltato chiaramente anche 6 mesi dopo, dunque magari queste cose qui, per chi ascolta tra 3 mesi questo codesta
ma
trasmissione,
nessuno lo ascolta, che già è un crimine che uno lo ascolta in diretta, se uno poi lo riascolta,
ma nessuno ascolta l'aria che tira, porca puttana, non questo podcast.
Mamma mia,
allora Mbappé, sai chi è Mbappé, no? Sai chi è Mbappé?
Ci sarà una ospite,
sai chi è Mbappé, sì, lo so, sai chi è Mbappé, dopo faremo l'annuncio,
sì, ma non mi interessa neanche.
Sai chi è Mbappé o no? Sai,
sì, ma non
mi sta chiamando Massimiliano Parente da un'ora, porca puttana, lo scrittore Parente da un'ora. Allora,
no, fermo.
Che c'è? Che
scrittore?
C'è?
No. Scrittore Giancarlo De Catano.
Allora, Mbappé.
Scrittore.
Sai che, in che nazionale gioca Mbappé, Davide? Lo sai o non lo sai?
Oh, mamma mia.
In che nazionale gioca? In Francia, benissimo, almeno questo lo sai. Invita ad andare a votare. Non lasciamo la Francia a quelli là. Ora, di fronte a questa di fronte a questa supponenza, di fronte a questo senso di superiorità, quelli là, caro Mbappé, vivi in un paese che al 32%, 33% quello che è, ha votato per la signora Le Pen del Rassemblement National. Chiaro, non sono dei pezzi di merda, è la democrazia, bellezza. Solo per questo mi verrebbe, ma non lo faccio perché non saprei chi votare, non me ne frega nulla, mi verrebbe da andare lì, camuffarmi da francese ed andare a votare per il Rassemblement National. Solo per questo, per questo. Poi andiamo al ministro Sangiuliano. Ora, io ripeto, ho una grande ammirazione, una sconfinata ammirazione per il ministro Sangiuliano. Posso dirtelo? Come fai tu? Utilizzo le tue stesse.
Ma penso che stia facendo un buon lavoro da ministro della cultura.
Ma per carità di Dio, non c'entra nulla, tra l'altro. Non c'entra nulla con quello che è accaduto. Non so se sia stato lui.
Secondo me sta svolgendo un ottimo lavoro.
Benissimo, allora lasciamo perdere il lavoro. Io sto dicendo, caro Sangiuliano, io non credo che tu c'entri qualcosa in questa vicenda. Però non si possono sostituire i fischi con gli applausi. Cioè, è stato fischiato, non so per quali motivi, non me ne frega nulla, a Catania. I fischi sono stati sostituiti in un servizio, credo, al TG1, non so dove, in un servizio sulla Rai, sono stati sostituiti dagli applausi. Ora, queste cose qui le faceva, non voglio esagerare, però queste cose qui venivano fatte, questi artifici qua venivano utilizzati in certi regimi. Come sai, no? Solo questo, non voglio dire che ci sono i regimi in Italia, per carità di Dio, non lo dirò mai. Però l'artificio di non mettere i fischi direttamente, cioè potevi non mettere i fischi, non fare il servizio, ma non sostituire i fischi con gli applausi, porca troia, dai, porca puttana. Infine, ultima cartolina della giornata è per Roberto Salis. Tu dici, sono fissato anche qui. No, non sono fissato io. No. Per me Roberto Salis dovrebbe, l'ingegner Salis dovrebbe andare nel dimenticatoio. Ma l'ha detto anche lui. Io voglio essere dimenticato. Mia figlia è parlamentare europeo, è uscita fuori dalla galera dall'Ungheria. Tutto bene. Però non può essere, non può diventare Mister Querela, non può diventare Parenzo, che poi Parenzo dice, ma poi Querela solamente in casi gravissimi. Cioè, è diventato Mister Querela, Mister Denuncia, il signor Denunzia, sai quei personaggi, il signor Denunzia. Parenzo. Bisognerebbe travestirsi da Salis e dire sono diventato il signor Denunzia. Dei giovani leghisti sono andati davanti alla sua abitazione, credo a Monza, con uno striscione: Salis abusiva, sei la vergogna di Monza. Vabbè, si può giudicare, una cazzata, io non l'avrei mai fatto. Andare a perdere tempo davanti all'abitazione della Salis, non l'avrei mai fatto. Questo gli ha annunciato denuncia, querela. Ma che cazzo è? Ogni cosa, ogni critica è una denuncia, una querela. Dai, su. Davide Parenzo, in collegamento da un luogo che non voglio rivelare, che non riveleremo per tutta la puntata, un luogo segretissimo. Dammi retta, continuiamo.
No.
Segretissimo.
Per carità,
applausi di nuovo.
Io ho solo due considerazioni da fare, poi vi ringrazio e vi saluto. Le due considerazioni sono queste. La prima: l'Inghilterra tra poco avrà un nuovo premier. Avrà un dopo 14 anni i laburisti tornano a guidare la grande nazione inglese. Secondo, domenica è l'appello che voglio rivolgere agli amici francesi che ci ascoltano dalla Francia. L'appello. Per favore andate a votare, è in gioco il futuro dell'Europa. Francesi, francesi tutti, andate a votare, fermate la Le Pen.
No,
fermate
ma è una vergogna quello che stai dicendo.
Un'occasione,
ma sei
è
una
un'occasione
vergogna.
Storica.
Ma
ti faccio notare
ma
cosa.
Pensa
ti
te se uno avesse detto forza Le Pen, fascista, cioè tu dici andate a fermare la Le Pen. Ma Nicola
col
Porro, che sei in ascolto, lo stai sentendo? Fermate la Le Pen.
Con il voto, con il voto, con il voto,
sì,
ferma,
certo.
Ovviamente, fermatela Le Pen. Fermatela Le Pen perché c'è un'occasione storica. Non lasciare la Francia in mano alle destre più retrive. Tra l'altro, domandati come mai la Meloni ha detto un cazzo sulla Le Pen.
Ma non me ne frega nulla di queste cose politiche nostre. Me ne voto, me ne
come
sbatto.
Come mai è stata
ma
zitta
chi se ne frega?
L'unico che sta è Salvini. Come mai?
Ma Salvini è amico della Le Pen, è alleato della Le Pen e fa tifo per la Le Pen. Legittimamente no,
bravissimo.
Non facciamo nessuna analisi politica.
Nessuna analisi
le so meglio
politica,
di te. Giù. Che hai da dire sulle altre cose che ho detto? Che hai da dire? Il signor Salis che è diventato il signor Denunzia.
Salis ha il diritto di querelare chiunque rompe i coglioni. Perfettamente ragione, vanno sotto casa sua.
Hanno fatto uno striscione.
Scusami. Questo è agghiacciante. È nella storia della Lega di Salvini che andava a citofonare a casa delle persone, maltrattava la ministra Fornero fornendo anche il numero
ma
di casa, e ora vanno sotto casa di Monza della signora della famiglia Salis.
Ora polemica politica, dai, su.
Sotto casa dell'ingegner Salis.
Ma con uno striscione, dai, su.
Sotto casa dell'ingegner
Salis. Uno striscione, dai.
Allora, il fatto è talmente grave che il partito del vicepresidente del Consiglio. Cioè noi di questo
non ho capito,
parlando.
Ma i giovani della Lega fanno una manifestazione
ragazzi,
sotto casa della Sali. Ma che sei contrario alla critica, alla democrazia?
Uno dei partiti di governo che va sotto casa del padre di una eurodeputata. Ma ragazzi, voi avete, io domani ne parlerò all'aria che tira.
Ma parla come ma parla il cazzo che
ma
te
certo,
vuoi, fai il cazzo
io
che
su questo vi farò rivedere fanpage.
Ma è vero che ci sarò pure io o no? Ma è vero che ci sarò pure io o no? Sembra che ci sarò pure io.
Allora,
mi sono visto tra gli ospiti, ma è vero o non è vero? Perché
questo non l'abbiamo ancora annunciato ufficialmente. Il fatto che tu abbia scritto inspiegabilmente un importante libro per uno dei più importanti editori italiani, fammelo dire senza problemi di essere in conflitto
di interessi. Lasciamo lì sospesa la cosa, forse domani alle 11, forse ci sarò pure io.
Però dovrai confrontarti sull'inchiesta di fanpage, di cui non parla nessuno.
Non parla nessuno
dell'inchiesta di
fanpage. Avete rotto il cazzo con questi fascisti.
Nessuno parla,
nessuno parla.
E su questa aggressione sotto casa della Salis, cioè com'è possibile che questi ragazzi il partito
Gasparri sull'aborto ma che aggressione, hanno messo uno striscione. Gasparri sull'aborto all'area che tiro. Posso dire una cosa?
Sì.
Posso dire una cosa? Allora, Gasparri sull'aborto, perché non l'hai attaccato come lo attacchi qui dicendo che è una minchiata? Potevi dire una minchiata? Potevi dire che Gasparri sta proponendo una follia. Sentiamo Gasparri che dice.
Sì, sentiamo. Lei non è in condizioni economiche, le sei dimostra una povertà. Noi le proponiamo di avere 1.000 euro al mese per 5 anni. Lo rifiuta, la donna fa l'interruzione di gravidanza. Quindi, la mia proposta non muta la 194, non priva la donna della decisione che vuole.
Cioè 1.000 euro se decide
attua l'articolo 5
chiaro,
della 194
sportiello.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Parenzino parenzetto, e ora che cazzo dici che il GIP militare ha archivato le accuse nei confronti del generalissimo? Devi stare solo zitto e devi fare il cane. Bau bau, ciao Parenzo!
Ma è normale che Cruciani goda quando gli diamo del serbo della destra, perché i serbi godono dell'esserlo. Quindi Cruciani, non esaltarti, è una cosa normalissima. i servi fanno, i servi e godono di quello che fanno, perché sono nati per quello.
Viva Giuseppe Cruciani, che ha scelto di far da finestra al centro-destra. Oh Parenzo, siamo con te. E tu, Crucio, ripigliate.
Allora ragazzi, vi faccio ascoltare adesso poesia, una cosa che vuole poesia rimanere senza commento, perché non c'è da commentare nulla e David sarà d'accordo con me. Io non la conoscevo questa qua, questa scrittrice, tale Cecilia Parodi. Caro Davide, ti dice qualcosa già questa cosa? Non ha nulla a che fare con la famiglia Parodi, naturalmente, no?
No,
Cecilia Parodi, Cecilia Parodi. Ora, questa costei è una militante filo palestinese, diciamo così, anche se poi non può essere nemmeno chiamata così, eccetera. Sentite questa cosa qua, impianti e in lacrime, e poi ditemi se il problema di chi è contro, diciamo, l'antisemitismo, contro Israele, eccetera, sta a destra o a sinistra. Vai.
Beh, una cosa non esclude l'altra.
Vai, fatemi sentire sta roba.
Ma odio tutti. Io odio tutti gli ebrei. Odio tutti gli israeliani, dal primo all'ultimo. Tutti. Odio tutti quelli che li difendono. Tutti. Tutti i giornalisti, tutti i politici, tutti i paraculi, tutti i vigliacchi, tutti. E vi odio perché mi avete rovinato la vita, la fiducia, la speranza.
Allora, la prima considerazione che si può fare, l'unica considerazione che si può fare è, secondo me, molto semplice.
Levate Iervino.
Andate da uno bravo, che vada da uno bravo. Dico solo questo e vado avanti. Riprendiamo con l'aborto di Gasparri. Non mi è sembrato che tu abbia attaccato il senatore, perché la proposta del senatore Gasparri, su cui ci ho ripensato, ripeto, all'inizio mi sembrava assolutamente legittima e la considero tuttora legittima, per carità. Cioè, 5 anni, 1000 euro al... Ma non è perché è contro l'aborto. Uno legittimamente può essere contro l'aborto.
Sono,
ho fatto un piccolo
caso.
Sono 60.000 euro in 5 anni.
Esatto,
benissimo.
Gliel'hai
fatto notare che sono 60.000 in 5 anni? Benissimo. Gliel'hai detto, come si fa a
con
dimostrare?
La mia bacchettina.
Come? Con la bacchettina che tanto ama. Che tanto ama, cosa? Capezzone. Però posso dirti una cosa: come si fa? Allora, a dimostrare che uno veramente volesse abortire. No, come fa a dimostrare il senatore Gasparri che uno potrebbe fingere?
E questo è il punto, perché uno potrebbe andare lì
gliel'hai
e dire
fatto notare,
sono indeciso.
Gliel'hai fatto notare.
Posso dirti, questa è un'osservazione molto intelligente che non ho fatto notare.
Perché? Ma ti sei distratto.
Guarda,
perché ti sei distratto? Ti sei distratto.
Forse
come
stavo
si fa?
Pensando ai cazzi miei.
Sì, esatto,
cioè,
sì,
tanto,
probabilmente
cazzi miei, cosa
per
che devo
carità
fare?
Di che? Per carità di
che? Non so. Però questa è una bellissima osservazione. Devo dire che anche gli ospiti che erano presenti su, però questa intelligente.
No, ma ti giuro, come si fa a dimostrare? Cioè, dici, io voglio abortire.
Diciamo, solo una mente perversa come la tua può pensare di incassare l'assegnino.
Ma non è vero, 60.000 in 5 anni, 60.000 in 5 anni, come si fa a dimostrare? Cioè, io voglio abortire. Lo proclama ai 420, ai medici, a tutti. Interviene Gasparri, che viene lì. No, ecco qui l'assegno, 1000 euro al mese. E vabbè, dai, non abortisco più, finita lì, 60.000 per 5 anni. Come fai poi a dire no, non volevi? No,
è
in
un
realtà...
ottimo argomento.
Dai, su.
Assolutamente, è una
forza,
bella idea.
Dai, ma non è una bella idea l'argomento.
Una bella idea.
Non è una bella idea per niente.
Bella idea.
Dai, forza. Io sentirei un po' di ascoltatori, vai, Luca da Milano, vai, forza, Luca, dimmi.
Hanno rotto i coglioni.
Chi
LGBT,
chi?
Eccetera.
Perché?
Hanno rotto
perché? Che
i coglioni.
Che è successo?
Piangina. E oramai funziona così: se fai piangina, parli, se fai piangina, ti ascoltano. La stasera c'è di piangina a Sumaoro, di piangina a Saviano, la piangina a Salis. Hanno rotto i coglioni. E adesso
ma in che cosa hanno rotto i coglioni?
Spiega. Che quella. Ma dimmi dove sta la deriva fascista. Io non vedo
deriva fascista, non esiste, perché tutti dicono quello che vogliono in qualsiasi momento. Non c'è alcuna deriva fascista, né deriva autoritaria, né pericolo lontanissimo di deriva fascista. Si fa
c'è qualcuno che dentro il partito della maggioranza di governo faceva semplicemente il saluto nazista.
Vabbè, un coglione che
erano 10 ragazzini che giocavano.
Ma dai, su, dai.
Perché tu giochi al passo dell'oca, tu giochi a fare il passo dell'oca,
Miscia da Palermo, fermi tutti, Miscia da Palermo, vai Miscia. Miscia, dimmi.
Eccolo, eccolo, dimmi, parlavo. Miscia, io sono contro queste scuse delle leggi, delle sacre scritture contro l'omosessualità. Adesso questa è una roba, si aggrappano
delle favole. Ah, tu ti riferisci a, qualche ascoltatore o qualche intervento di ieri, sì, dimmi.
Sì,
allora?
Sì, avevo sentito la...
Zoccatelli, probabilmente, le sacre scritture.
Sì, perché la sacra scrittura va benissimo, è una fede, la fede è una cosa che io anche invidio.
Miscia, sei gay tu?
Sì.
Prossimo, è mitico Miscia da Palermo, molto gay. Tu vai a Gay Pride o no?
No.
Non ci vado. Sei iscritto
a
qualche associazione LGBT?
No.
Non te ne fotte nulla. Ti sposeresti? Sei a favore del matrimonio?
Sì.
Sì, sei a favore del matrimonio, però non è che...
Sì, perché è un contratto.
Sì, è un contratto, benissimo. Pensi che in Italia mancano dei diritti? Pensi che in Italia mancano dei diritti? No, che rispondi per lui?
No, io non mi sento né in pericolo, né...
Molto bene.
Ha detto di sì.
No, assolutamente.
Certo che sì, bravo.
Bravissimo, Miscia. Tu sei una persona intelligente, posso dirti? Intelligentissimo. Alessandro da Parma.
Ci ha detto che c'è un problema per quanto riguarda gli omosessuali.
Ma non ha detto nulla, ma assolutamente. Alessandro da Parma, vai.
Giuseppe, io mi sono rotto i coglioni, sono incazzato come un'aquila perché
oggi è pieno di frocio, grandissimo. Tu sei frocio, Alessandro?
Sì,
bene. Ti dispiace se dico frocio? Vabbè, adesso non bisogna entrare nel dettaglio. Scusami.
No, mi sono rotto i coglioni perché il sabato non sapevo che cazzo fare, ho guardato il calendario dei Gay Pride a cui vado a volte, negli altri anni. Ma sono super incazzato perché c'è a Bologna che hanno detto un Gay Pride non politicizzato e poi lo fanno per Propal. Ma che cazzo c'entra? Ma perché bisogna sempre mischiare le cose?
E non sei andato, giusto?
No, non ci vado, ma c'è sabato, c'è dopodomani.
E non c'è andare, fai come cazzo ti pare. Ma fai bene.
Ma perché bisogna sempre mischiare tutto?
Bravo, Andrea da Roma, aspetta, grazie Alessandro. Andrea da Roma, vai. Andrea, dimmi. Che c'è?
Bella gru, ti senti, coglione?
Sì, ti sento, dimmi.
Allora, mi hai rotto il cazzo, mi hai rotto i coglioni con questo doppio pesismo del cazzo che tu usi con la Salis e con Vannacci.
No, perché c'entrano Salis e Vannacci? Sono due partite diverse.
Hanno fatto Bonelli e Fratoliani una grande operazione di marketing.
Certo, quello sicuramente.
La Salis. E tu che cazzo hai fatto?
Io non ho fatto nessuna operazione, l'ha fatta lui da solo. Anzi, l'avete fatta voi criminalizzandolo. Fermo là.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Guaggiù, si unite a parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024 oppure si unite a mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Lorenzo, il fascismo, tu lo sai che io sono pelato, entro a lavoro e c'è il mio capo che io indosso sempre maglie nere perché lavoro, si sporca, indosso maglie nere. Il mio capo mi saluta, mi alza il braccio, mi fa camerata e io lo alzo il braccio e gli faccio camerata. Ma a me che cazzo me ne frega? E il mio capo cazzo gli dico camerata, regolare, no?
A Rachete spero una guardia costiera e un'eroina. A Salis occupa le case, a Candidamo, il Cicalone ci difende dai borseggiatori, a CGL gli romper cazzo. Ma ve state a rende conto? In America gli avrebbero dedicato il fumetto del supereroe. Qua a Roma manco Batman ci salva.
Devo dire che questo ascoltatore ha centrato il punto su tutto quello che riguarda il Cicala. Detto anche il Cicalone, la sua assoluta saga ha centrato il punto. Tu nutri dubbi, tu puoi nutrire tutti i dubbi che vuoi, parlate di ronde, parlate di giustizia privata, qui non c'è nessuna giustizia privata.
Sulle modalità, come ho detto tante volte, ripeto anche qui in questo contesto, l'ho detto in diverse audizioni che mi hanno fatto, io credo che le milizie private non siano una modalità di controllo del territorio. Parliamo di milizie private, non di
milizie private.
L'uso della forza è un uso esclusivo dello Stato.
Qui non c'è nessun uso della forza, c'è terrorizzare i criminali e questo lo possono fare anche i cittadini comuni. Ma andiamo oltre. Ti faccio ascoltare, caro David, Spatalo, il mitologico Spatalo, annunciandoti che diventerà un editorialista, direi quasi fisso, di questa disgraziata trasmissione. Te lo annuncio
purtroppo
qui.
Lo è già.
Hic et nunc. Hic et Nunc. Spatalino su Suma Oro. Vai regia!
Il riferimento è a un tale Abubakar Suma Oro.
Certo.
Un signore di colore. Colore, guai a chiamarlo in un'altra maniera. Di colore. Come?
Cioè dice non si che può dire canta. Negro. Non si può dire negro, ma di colore. Vai, senti, senti.
Signor Suma Oro, lei
canta?
Può incantare i fessacchiotti italiani, quelli della sinistra che l'hanno votata, ma sicuramente non mi infinocchia.
Lo hanno chiamato negro. Vai, vai, spatalo.
Questo signorino di colore ha protestato in maniera forte, secca. Era in palestra e ha detto che l'hanno chiamato negro. Insomma, ha gridato al razzismo.
A parte che la storia che ha raccontato Parezzo l'altro giorno indignandosi è tutta da verificare, naturalmente, tutta da verificare, perché in palestra smentiscono. In palestra smentiscono la famosa storia di Suma Oro. Come al solito si grida al razzismo, ma tutto deve essere verificato.
Ha fatto un comunicato, ha raccontato un episodio molto circostanziato. È evidente che poi le palestre smentiscono perché hanno paura che si crei una brutta fama.
Che ci vuole a dire? Scusami, che ci vuole a dire? Mi hanno dato del razzista. Poi bisogna
che
io non ho detto niente. No, 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 ho detto
niente. Io penso che lui si debba rivalere su di te e penso che lui possa rivendicare il diritto al vestire bene grazie ai soldi che ti porterà via. Stai dicendo che è un bugiardo schifoso.
No, veramente l'hai detto.
Stai
tu
dicendo
lo stai
che è un
dicendo
bugiardo
tu.
Schifoso.
Ma io ti porto via
detto.
Tutto io per
e io
per,
non lo credo.
Questa è una
controquerela,
una calunnia. Vi porto in tribunale per calunnia. Non ho mai detto questo. Ho detto
hai
è
detto
tutto
che
da
è un
verificare.
Hai messo in discussione
Spatalino, Spatalino.
Messo in discussione quello che ha detto.
Mi ha chiamato negro. Allora io dico al signor Suma Oro che non cado nella trappola che lui ha teso. Signor Suma Oro, il politicamente corretto non mi distrae.
Poi va all'attacco Spatalo, senti, senti il crescendo spataliniano, senti.
Io lo farei correre alla mia maniera. Sto signorino di colore, gli farei passare il vizio di inventare la notizia.
Beh,
perché
vedi,
è stato smentito dai proprietari della palestra.
Gli date il bugiardo lui, caro Parenzo.
Molto
e spatalo,
grande,
e spatalo. Oh, senti, senti.
Lui è entrato in palestra mentre faceva qualcosa. Ha detto mi hanno chiamato negro, allora si è gridato al razzismo. Per fortuna è stato sputtanato, ha rimediato una figura di cacca per la quale io mi vergognerei. Io non uscirei per due mesi da casa mia. Hanno imparato bene la lezione sti quattro giannizzeri che hanno trovato rifugio nella nostra Italia e dobbiamo anche mantenerli, perché non vi dimenticate
che cosa?
Che questo signor Abubakar Suma Oro siede in Parlamento e alla fine del mese batte cassa.
Come, come lotta Spatalo,
mamma mia,
come
mamma
lotta mia.
Quante querele, quanta diffamazione, quanto
quale diffamazione?
Odio.
Opinioni,
brutto,
opinioni,
brutto.
Opinioni, opinioni,
bruttissimo clima, brutto clima in questo paese. Io non mi stupisco se qualcuno fa anche il sigaile,
ma figu,
non mi stupisco
ma
più
c'entra?
Non mi stupisco più
c'entra?
Non mi stupisco più ormai.
Quasi quasi mi annerisco il volto e vado pure io in giro per la strada. Voglio vedere se mi danno del negro.
Poi se la prende pure col Pride, ma andiamo oltre. Mauro da Messina, avanti tutta. Mauro, eccoci qui, dimmi.
Allora,
dimmi.
Quella mutanda cagata.
Ma tu sei il mitologico Mauro. Tu sei il mitologico Mauro da Messina, sì. Se non sbaglio, no? Beh, amico.
Da quant'è che non telefono più io? Quella mutanda cagata ha dato più fiato a quella fogna di bocca.
Ma a chi ti rivolgi? A Parenzo? A Parenzo?
A Parenzo, certo, il comunista di merda.
Sì,
che
clima grande, c'è in grande Mauro da Messina,
non ho capito.
Hai ospitato una persona che ha detto che a quelli. Pezzo di merda, hai ospitato una persona che dice che a quelli di destra bisogna mandare i ravi nella tua trasmissione.
Ma ho ospitato un professore del ho ospitato un professore. Tu chi sei?
Un professore
tu chi
del
sei?
Cazzo che
tu sei solo un nazistello insonne. Sei solo un nazistello tu.
Sei una fogna
tu
di uomo.
Tu sei solo un povero nazistello volgare. Ma c'è di più. Sei talmente nazistello volgare che hai anche paura della tua ombra. Sei un leone da telefono sei.
No, io vengo pure lì e ti spacco la faccia.
Ma Mauro, scusa, vieni tu.
Ma dove vieni? Non hai
neanche i soldi per piangere. Ma dove vieni? Non sai fare le ocole col bicchiere.
Pezzo di merda, ma ti compro
non
per
sai
porco.
Fare le o col bicchiere, scemo.
A cucinare il mio, a pulire il mio giardino, pezzo di merda, comunista
scemunito
di merda.
Tu uno scusa. Scemunito, non sai fare le o col bicchiere tu.
Pezzo di merda,
analfabeta selvaggio che sei, sei un selvaggio.
Quindi io sono laureato e tu sei diplomato, pezzo
tu
di merda.
Tu sei un selvaggio. Tu sei un volgare selvaggio.
Calma, Mauro.
Selvaggio.
Mauro, che lavoro fai tu? Non ho capito, che lavoro fai tu, Mauro?
Libero professionista e gli riempio il culo di soldi a quello là.
Vabbè, ma non c'è bisogno.
Fai il libero defecatore, questo è, il libero defecatore.
Lo prendo,
una persona che ha una quantità di tempo libero enorme, poverino, molto solo.
Qual è la contestazione?
Persona solissima.
La contestazione? Perché no? Allora, c'è stato questo
persona molto sola,
perché
molto sola, molto
che dice
sola,
che vuole manganellare quelli di destra. Bene, io vengo a Roma, perché non mi manganella?
Sì, però scusi,
professor Raimo,
a chi ti rivolge?
Professor Raimo
ha detto la sua, l'abbiamo bastonato.
Benissimo. E allora che lo faccia? Perché gli svito il culo, gli sbito la testa e gli cago là dentro.
Ma perché?
Ma che cosa vuoi fare tu?
Ma
che cosa vuoi fare tu? Non hai neanche la possibilità, non hai neanche gli occhi per piangere.
Scusami Mauro, qual è la contestazione a Raimo? Tu non sei nazista, lui ha detto è giusto picchiare i neonazisti, tu non mica sarai nazista.
Allora, non sono neonazista, però mi metto nei panni di quei neonazisti.
Ma è chiaro che non è un neonazista, è solo un coglione, Luciani, è un coglione.
Ma ho capito,
tu sei un coglione che ospiti questa gente.
Ma di chi volevi parlare,
anche,
Mauro?
Ma io lo rinvito ancora, ma se l'effetto è questo, io domani lo invito anche dopo domani, vado in onda anche sabato e domenica, lo invito tutti i giorni se ti irrita così. Tutti i giorni, e invece a te ti invito a pulirmi lo scovolino del bagno. Guarda un po', ci sono. Posso chiederti una cosa? Tu sei.
Calma.
Ti posso dire una cosa? Ti posso dire una cosa? Piuttosto che parlare con te, io starei chiuso nel bagno della stazione Termini, nell'ora di punta, per almeno 5 ore, piuttosto che vedere la tua faccia di merda. Pensa a te, io piuttosto che vederti davanti, me ne starei chiuso nel bagno della stazione Termini all'ora di punta.
Ciao Mauro.
Ciao.
Cristina da Parma, eccoci qua, avanti.
Pronto? Ciao sì. Giuseppe.
Sì, dimmi, dai,
ciao
ragazzi.
Ciao Giuseppe, ciao
Giappone. È ancora presto, la trasmissione è iniziata da poco, dai su uno, non vi scatenate così, sennò alla fine arriviamo stremati, forza Cristina, dimmi, forza.
No, io invece volevo dire che è assurda la storia dell'inchiesta di Fanpage, che
perché
sono
assurda,
cose dritte e ritrite,
è assurda
perché le canzoni di cui parla Fanpage sono semplicemente canzoni di repertorio.
Ma quali
qui
canzoni, scusa, qui non si parla di canzoni, si parla di gente che ne è già duce, di gente che fa sigail, eccetera, le altre cose.
Si parla di
antisemitismo
gente
diffuso, odio nei confronti degli ebrei, più o meno queste cose qua.
Allora, lasciamo da parte l'odio nei confronti degli ebrei, che c'è la più la sinistra. Tu vai nelle piazze e tu vai nelle piazze, vai a Milano nelle manifestazioni pro Palestina.
Anche quello c'è, certo.
E tu senti che c'è un odio nei confronti degli ebrei che è allucinante.
Ma questo lo sappiamo, sì, va bene, infatti, assolutamente, molto di più. E allora che c'entra?
Parliamo
tu sei di Fratelli d'Italia? Sei di Fratelli d'Italia tu?
No, io non sono di Fratelli d'Italia. Io non sono di Fratelli d'Italia, non appartengo a Fratelli d'Italia.
Vabbè, allora
però
che vuoi dire?
Però voglio dire che queste cose, queste canzoni che si cantano da 30 anni avanti.
Ma quali canzoni?
Buda,
ah vabbè, ma quello è il minimo, che c'entra? Ma non è che le accuse, esatto, sono su questa roba qua. Ciao Cristi, ciao, ciao, ciao.
La Zanzara.
So che è un argomento ormai pulito e ritrito, ma vorrei dire una cosa sulla Salis, ma meritoria di cosa? Cioè, che atto ha fatto? Ha occupato una casa per lei, non per darla poi a una famiglia povera, una famiglia bisognosa, una famiglia in lista d'attesa. L'ha occupata per lei.
Luciano, tu sei la sputtacchiera, ribadisco, la sputtacchiera della Meloni e di tutti i suoi ministri, di questi ministri fascisti che abbiamo al governo. Tu sei la sputtacchiera, cioè quel contenitore dove loro sputacchiano e tu prendi tutto lo sputo. Vergognati, vergognati, maledetto. Parenzo, attacca, attacca Tigre. Luciani, sei un cinico leccaculo dei fascisti di merda, fai schifo, sei lo scendiletto della Meloni, fai cacare. Tigre, attacca, abbraccialo quel coglione che hai a fianco, abbraccialo, così crepa, cazzo.
Questo è un sardo molto parenziano, devo dire la verità, molto parenziano, anche se nel linguaggio non è molto parenziano. Comunque devo dire la verità, questo è un emerito coglione. Sarà anche sardo, ma è anche un emerito imbecille. Voglio sentire Spatalino, caro Parenzo, sul Pride, sul ma gay. Basta, secondo te che idea si sarà fatto il mitologico spatalo del gay Pride, secondo
ma
te?
È il classico gay... che gli sare... è il classico individuo a cui sarebbe piaciuto salire su quel carro e strusciarsi.
Dici,
su,
no,
su,
non
su
credo,
chiunque
non
popola
credo,
quel
non
carro,
credo.
Però siccome... siccome viene dal, come dire, dal sud, quello degli anni 60, un po' retrivo, ed è arrivato nel nord-est, quello un po' ricco che vede anche ancora allora... questi stereotipi sull'omosessualità, allora deve avere questa posizione così apparentemente di attacco.
Cioè,
ma in realtà
secondo lei gli piacciono
quei...
i maschi? Gli piacciono i maschi?
Totalmente,
secondo...
totalmente.
No, no.
Totalmente.
No,
totalmente.
Non puoi dire una cosa
totalmente
del genere. Lo stai
ha
veramente diffamando in questo modo. Lo stai veramente diffamando. Diffamazione,
no,
pura.
Ma perché diffamazione? Dire che gli piacciono i maschi, a me, se me lo dicessero a me, io ti direi non è così, ma
no,
non è
ma
che mi sembra
per lui
diffamare.
È diffamazione, perché lui, sai, è uno che dice che
ma
lui,
lui
piace
ha
la figa,
un
tutto.
Odio talmente forte, ma che gli, ma quello non vede, non tocca palla. Neanche a pagamento, è complicatissimo, sarebbe
senti.
lui non ci va, ma sarebbe complicatissimo anche a pagamento.
Sono contrariato per la sconfitta dell'Italia e per il marciume, ripeto, per il marciume che si vede per le strade italiane in occasione del Gay Pride.
Il marciume del Gay Pride. Livio, che sarebbe il mitologico Livio Ghidelli, altro grande editorialista della Zanzara, il leghista, diciamo, doc, il leghista, quello puro, duro e puro, caro Parenzo. Grande Ghidellone, dimmi tutto.
Ciao, ciao, volevo intervenire un attimo qui sul discorso dell'occupazione delle case, perché...
No, va bene, cos'hai da dire
che...
sull'occupazione delle case? È chiaro che occupare le case non è una cosa bella, ma se occupi delle case pubbliche, sfitte, mezze distrutte, poi le rimetti a posto, devi fare delle sanatorie. Cos'è che c'è? È ovvio che occupare le case, ma scusa, che banalità è.
Dice,
occupare le case
Andrei,
è sbagliato. Vabbè.
Occupare chi le case occupate, dovrebbe arrivare la polizia, buttare immediatamente, senza nessuna procedura.
Ha ragione.
Non ci vuole nessuna procedura, nessuna legge, devono buttarli fuori immediatamente.
Sì, perché se ci sono dei bambini che stanno lì, delle donne incinte, degli anziani,
buttare fuori lo stesso, anche se ci sono bambini, buttare fuori, ha ragione Ghidelli, anche con 3, 4, 5 bambini, buttare fuori gli occupanti.
Ma chi è? E dove li metti? Ma chi è Ghidelli?
Quei bambini lì sono bambini adesso e saranno bastardi più grandi.
Ma adesso questo non si può sapere,
ma questo
che
sei tu.
Gli occupanti stiamo parlando in generale.
Quei bambini, scusa.
scusa, che colpe hanno?
Ma non è vero, ma non è vero. Ma no, ma chi occupa la casa? Chi occupa la casa? Non sa. Ma le personaggi più svariati, italiani, di etnia, quello che ti pare.
Il 90% sono tutti rom.
Ma non è vero,
ma figurati. Gli italiani sono comunisti, solo comunisti.
Ma figurati, assolutamente no.
Facciamo un'analisi di chi occupa le case.
Ma
vogliamo
no,
vedere.
Ma no, ma non c'è niente, forza, dai.
Sì, non esistono dei poveracci, perché ma il poveraccio di... onesto non va a occupare una casa. Il ma poveraccio onesto piuttosto va a dormire alla stazione centrale, ma non occupa la casa.
Io ho capito, ma ti ripeto, chi occupa la casa sono non c'entra niente la distinzione, saranno extracomunitari, ci sono sicuramente, ci sono italiani, ci sono italianissimi.
Ma io guardo le percentuali, io non
salvo. Ma no, ma i rom sono anche una piccola parte di chi occupa la casa, dice i campi rom. I rom che occupano le case sono, ci sono sicuramente, ma non sono certo la maggioranza, credo, almeno che sia così. Cosa c'è?
Allora, io penso che se noi facciamo un'indagine di chi occupa la casa, di italiani saranno il 3% e gli altri 97 sono stranieri.
Signor Ghidelli, caro Paletti,
ma chi è Ghidelli? Perché sei così contento che ti viene sto idiota?
Signor Ghidelli, perché dice le cose allora, che pensa in maniera molto chiara, senza fronzoli.
Che non sia comunista e sia un leghista già di... mi metto su un altro livello rispetto al
comunque,
tuo parente,
tua...
perché purtroppo tu essendo comunista sei di un livello molto più alto.
Dice Ghidelli, cosa dice in sostanza, caro Parenzo? Dice basta le procedure tecniche, burocratiche di legge per cacciare la gente dalle case, basterebbe l'intervento della forza pubblica, cacciare a pedate nel culo le persone, trascinarle
subito,
fuori dalle abitazioni, e tu vedrai che un secondo dopo che fai i primi sgomberi nessuno più occupa, questo è il punto. Non
bravo,
c'è manco più
bravo,
bisogno.
Bravo,
non c'è
bravo,
più. Ma no, ma è così.
Io non vi riesco a capire perché.
La gente occupa che sa che non rischia quasi niente.
Ha ragione Ghidelli.
Se tu occupa perché non ha un tetto, un posto dove stare, quello per quello occupano.
Ma allora che cazzo ce ne fregano? Io la casa me la sono costruita, coglione. E mio
ma
papà
tu chissà cosa hai costruito, ma chi se ne frega di cosa hai fatto?
E io in più ho pagato un sacco di tasse per fare le case popolari per poi farle occupare
fatto...
da sti coglioni. Ma vai,
hai fatto il tuo dovere che hai pagato le tasse, imbecille.
Sì, ho pagato un sacco di tasse per costruire le case popolari e in più mi sono fatto la casa per i cazzi miei, hai capito? Pistola.
No, ma comunque posso dirti la verità, Ghidelli,
cosa vuol dire? Ghidelli, questo ti dà il diritto di dire stupidaggini, che vuol dire?
No, non sto dicendo stupidaggini, sto dicendo la realtà, che già che uno fa fatica a avere una casa popolare perché magari ne ha diritto e tutto, se la vede occupata da dei coglioni che sono solo arroganti e se ne sbattono il
punto fondamentale.
Insomma, secondo te a uno gli piace occupare una casa, non ho capito?
Sì, molta gente piace occupare la casa.
Di...
Sì, alcuni avranno bisogno, sicuramente alcuni avranno bisogno, non c'è dubbio, ma sono una minoranza. Cioè è una scorciatoia per non fare certe cose, ma va benissimo, uno può fare quello che vuole.
Sì,
può anche...
comunque qui ci vuole.
Chi occupa una casa purtroppo non ha alternativa, non è che si diverte.
Copiate dai tedeschi, che queste cose non succedono, copiate da quelli più intelligenti di voi.
Ciao,
dovete
ciao Livio.
Copiare da quelli intelligenti
ciao.
Più di voi.
Ciao
a tutti. Ciao.
Nicola da Isernia. Comunque, se ci pensi bene, se tu cacci delle persone da un posto, caro Parenzo, se le cacci subito da un posto, queste persone poi non lo faranno. Cioè, se è di... come dire, di se è diffusa la notizia che tu puoi cacciare le persone dopo un minuto, le persone non occupano più. Ma questo è abbastanza evidente. Ma il punto è che occupano le case, che siano centri sociali, che siano il Movimento per la Casa, che siano extracomunitari, che siano italiani, che siano rom, non mi interessa. Occupano perché sanno che poi possono restare, questo è il punto. In altri paesi se occupi ti mandano a fare in culo, ti pigliano a pedate nel culo dopo un secondo.
Posso.
Eccomi. Sì, eccoci. Nicola da Isernia, dimmi Nicola, dimmi.
Ciao.
Dimmi, che vuoi dire a Parenzo? Che vuoi dire a Parenzo, Nicola? Tanto
allora, voglio dire che io uno sono fascista e non...
Vabbè, questo
non,
però cambia le cose,
E non ho problemi. Se c'era qualche anno, parecchi anni indietro, le case non si sarebbero occupate.
Beh, adesso non diciamo, senti amico mio, però...
C'erano altri problemi, infatti, all'epoca. C'era l'edilicino, c'era la violenza di strada.
Però, ascolta, nonno mi diceva sempre che a parte le leggi razziali e l'alleanza con Hitler, il periodo più bello della sua vita è stato quello lì.
No, il nonno, il
io
nonno.
Diciamo una cosa,
nonno,
diciamo
il nonno
una cosa.
Di Nicola,
io avrei il terrore di conoscere suo nonno.
Secondo te
io avrei orrore a conoscere il suo amato nonnino.
Mio amato nonnino è stato uno di quelli che ha fatto grande l'Italia.
Beh,
capito?
Non esageriamo adesso, adesso è grande l'Italia.
Io avrei una seria paura di aver conosce, di conoscere il suo adorato nonnino.
Durante la ricostruzione si sono dati da fare.
Ho capito, Nicola, però suo nonno, diciamo, era un fedelissimo di sua eccellenza, da quello che lei mi dice. Era sdraiato davanti a sua. E ho capito, però se fosse stato
miracolosamente,
per lui...
diciamolo anche, miracolosamente ma scampato adesso, ai sacrosanti bombardamenti americani e ai partigiani, miracolosamente scampato, miracolosamente scampato, miracolosamente scampato.
Noi ragioniamo, Isernia è stata poca roba. Comunque,
sì, okay, ma tu sei fascista allora, tu sei fascista, tu sei fascista. Ma che voti oggi? Oggi chi voti? Oggi chi voti? Chi voti oggi?
Oggi chi voto? Ho votato per la Meloni e la prossima volta non la voterò.
Ecco, lo vedi? Certo. C'è la ribellione.
Spiega... No, non devi dirlo a me.
Sì,
non
la ribellione dei fascisti, sì, però adesso non la votano.
I neofascisti non la votano.
Adesso non la votano.
Io non vado in giro ad alzare il braccio e fare quelle coglionate là perché non ho tempo. Il lavoro.
No, tu hai tanto tempo, per la verità. Tu hai moltissimo tempo.
Il lavoro è la mia religione. Io lavoro 17 ore al giorno.
Tu ammiri la Meloni solo in privato. Ammiri Mussolini solo in privato, diciamo. Non vai a predare. Non fai il braccio teso.
Assolutamente no. Poi l'articolo 11 della Costituzione ha diritto all'opinione. Quindi non
sì, ma che c'hai
talento...
a casa? Avrai qualche.
L'articolo 11 cosa c'entra col diritto d'opinione? L'articolo 21, semmai sulla libertà di informazione. Cosa c'entra l'articolo 11 con
il diritto di opinione?
Sì, la libertà di opinione, di espressione. Comunque, Nicola, non ho capito bene. Scusami, Nicola, che cosa hai a casa di reperto, diciamo, dell'epoca fascista? Cos'hai?
Vabbè,
un vibratore avrà.
Tutte le cosette di nonno del militare.
Le cosette del nonno, glielo dico, erano dei falli di plastica le cosette del nonno. Il nonno, glielo dico io, durante il fascismo, usava i falli di plastica. Usava i falli di plastica il suo nonno fascista.
Fermi tutti. Allora, dimmi Nicola, dimmi.
Tu hai quella bagnarola squagliata della Gruber.
Ancora con sta bagnarola? Ma che c'entra la bagnarola? Dai, su, non c'entra
un cazzo. È di plastica.
Basta, dai. Vai, andiamo avanti, forza, dimmi.
C'ho la moglie che c'ha il quadro di Mussolini.
E poi busti, cose di questo tipo.
No.
Hai un quadro direttamente, un quadro di Mussolini.
Sì.
Adesso che ci penso, c'ho anch'io qualcosa di Mussolini, c'ho la carta igienica.
Con la faccia di Mussolini.
Carta igienica, con la faccia di Mussolini e con la faccia del nonno di questo. Pensa a te.
Ti dovrebbe azzannare.
E anche con la faccia del nonno di questo.
Comunque, sì, vabbè.
Fronte retro. Fronte retro, stampata fronte retro la carta igienica.
Sei l'unica persona che fa un programma che si chiama L'aria che tira e non sente l'aria che cambia in tutta Europa. Vergognati.
Ciao. Vedremo certo, se cambia in tutta Europa. Vedremo. Mamma mia, ragazzi. Intanto. In collegamento da Tenerife, un personaggio già noto agli ascoltatori della Zanzara, uno youtuber, crede negli alieni, pensa che abbiano gli alieni costruito le piramidi e altre grandi infrastrutture nel corso della storia. Tra le altre cose dice che Einstein non ha capito un cazzo, non so cosa significa, è convinto che Berlusconi non sia morto in realtà ma abbia fatto la criogenesi. Anche lui vuole andare a Mosca, oltre per essere ovviamente un ammiratore di Putin, anche per farsi congelare da morto.
È un'ottima idea.
Nostalgico, ovviamente. Ammiratore anche lui di sua eccellenza. Maxel Gessonfe. Buonasera, Max.
Ciao Giuseppe, come stai?
Come andiamo, Le Gessonfe? Che c'hai?
Tutto a posto, tutto bene, come al solito.
Bene, allora, come va a Tenerife allora? Come la butta?
Non so a Tenerife, io sto a Fuerteventura. Mille volte Fuerteventura.
Sempre Canarie sono. Adesso.
Sono nelle spiagge caraibiche, qui ci stanno come stare i Caraibi. Allora,
io Fuerteventura conosco solamente le spiagge per scambisti e nudisti da quelle parti lì.
Sì, ci stanno pure quelle ci stanno, scambi, si fanno tutti nudi.
Sì, le Gessonfe, caro Parenzo, le Gessonfe. Scusami, le Gessonfe. E dato
una
che tu
persona
sei...
che si annoia moltissimo perché ovviamente non avendo lì un cazzo da fare è chiaro che deve inventarsi di congelarsi, cosa che per me potrebbe anticipare, quindi anziché aspettare di morire, se lo facesse subito sarebbe meraviglioso, si facesse congelare in Russia, non mi pare una brutta idea.
Vabbè, allora lascia perdere le cazzate.
Scusi, hai sentito la vicenda di Cicalone, Max?
Come no? L'ho sentita, sì. Porca miseria, se l'ho
tu l'appoggi Cicalone? Sei dalla parte di Cicalone oppure dici che no, le milizie private, la giustizia privata, come dice Parenzo, attenzione.
Ma Parenzo non capisce un cazzo, ma che, ma è giusto Cicalone, ci vorrebbero 2 milioni di Cicalone, ma che cazzo è? Cioè, hanno rotto le palle questi porteggiatori di merda.
Devo dire che sono d'accordo con Max e le Gesonfè. Devo dirti.
No, ma io ho fatto pure un video, però queste cose non possono più accadere, perché non è possibile. Questi sono peggio dei criminali veri, perché questa gente qui fa male a troppa gente.
Cioè, tu dici, sono più fastidiosi questi dei criminali, quelli veri, che in fondo.
Esatto.
Ho capito, però adesso, ma tu affideresti la giustizia sul territorio a delle milizie, a delle bande, a delle ronde, oppure fanno bene, dovrebbero fare qualcosa in più? Dimmi la tua, Max.
No, io metterei proprio delle ronde pagate dallo Stato.
Ronde private.
Cioè, perché è normale, non è possibile andare avanti così, imbecilli, con questa gente che veramente fa del male alla gente. Cioè, uno viene in vacanza, io vengo a Roma, mi freghi il portafoglio, il telefonino, cioè, io vado in panico. Cioè, diventa un macello, una vacanza di merda ti fai. Cioè,
Scusami una cosa, Max, ma invece parliamo di un'altra cosa che riguarda il Pride. Hai ammirato quello che sta succedendo? È il mese di giugno, anzi è passato il mese di giugno, siamo già a luglio, ma insomma c'è il Pride in tutte le città italiane. Hai visto le scene anche di Roma? Ma perché, che schifo? Perché? Sei pure contro i gay?
No, non sono contro i gay, problema.
No, però
No, cioè io c'ho una cosa, c'ho una mia idea che la penso diversamente. Se tu ti senti, se si sentono normali, come dicono, non serve che fai queste pagliacciate. No, perché tu così ti autodiscrimini, perché fai vedere che sei inferiore. Sì. Cioè, non serve questa pagliacciata che fai.
Ma perché
tu
pagliacciata?
Ti senti
è una manifestazione come un'altra. Qualcuno ogni tanto si spoglia. Ho capito, ma tu guardi un'immagine di uno con l'uccello di fuori,
lascia sta mezzi nudi con le linguette del fuori, ma che ma fa per
ma
favore
mezzi, mamma mia,
tutti osceni,
ma
roba oscena fanno vedere,
ma che roba,
ma quale omofobia, sei tu che sei razzista in te stesso, e quello è il problema, sono loro i primi razzisti di loro stessi, ma siamo
no,
a
però scusami Max, ma che te ne frega a te se c'è una manifestazione dove c'è qualcuno che ogni tanto si veste in maniera un po' bizzarra, che scopre un po' il culo, è pieno di nudi dappertutto, adesso vi scandalizzate per le manifestazioni del gay pride.
Allora, la manifestazione tu dovresti farla contro le persone, contro i deboli, contro le donne, contro i bambini, contro gli anziani, contro coloro, cazzo, dove mi incazzo io, contro le persone. Cioè, che esercitano la supremazia, così lo devi fare la manifestazione contro i bullisti, contro sta gente qua. Queste sono manifestazioni.
Chi sono i bullisti?
La gente che bullizza le persone deboli, cazzo. Tu sei un gay? Allora perché fa la manifestazione se ti senti una persona normale? Non la fai, no?
Ma leggo qui, leggo da una scheda che mi hanno preparato che da bambino sei stato molestato da un prete.
Pure
per questo.
Ma adesso ti sei inventato anche questo, ti stai inventando che sei stato.
Non mi sono inventato un cazzo. Io ero ragazzino, avevo 9 anni.
E che ti è successo?
Questo figlio di puttana all'epoca mi fa: dai, ti do le 100 lire e mi fa mettere le mani nella tasca. Dico, tu mi fai. E io ho detto: tu mi fai toccare cazzo, pezzo di merda. E io lo dico a mio padre, gli ho detto: poi le faccio fa un culo come una cima, brutto proprio.
E allora che
così
è successo?
Dissi.
E allora?
Bel linguaggio. E che è successo dopo?
No, perché allora si usava questo linguaggio. All'epoca.
Purtroppo non si usa più, però vabbè, insomma.
Non si usa più, perché i tempi cambiano, i modi cambiano.
Scusami,
tutto. Però
e come è finita la storia di questo presunta molestia, diciamo? Dimmi.
Lui si è fermato.
L'hai
subito,
denunciata,
detto,
no,
stavo scherzando, non ti preoccupare.
Ti dovremmo credere.
Perché gli amichetti miei, quando ero piccolino, mi dicevano: guarda che questo prete è frogio, facevano, questo qui rompe le palle a tutti. Io ho detto, sarà. E allora un giorno mamma ha detto: mi accompagni, andiamo a prendere il vino. Vedevamo via il vino per la sagrestia. E io facevo il chirichetto all'epoca. E poi andando così, sto pezzo di merda, dice: te, ma vattene a fanculo. Poi io dico a mio padre: faccio fare un culo come la
cina. Non è successo nulla.
Assolutamente.
Scusi,
no.
Lei in che senso è pro Putin, caro Max Gesonfè? Perché lei è pro Putin?
Perché Putin è un grande presidente, ha fatto diventare la Russia una grande potenza e le persone che ci vivono stanno veramente in armonia.
Una grande potenza? Non avevo capito, isolati del mondo, ma insomma va bene.
Beh, va bene così, ma israeliani da chi? Fammi capire. Scusa, ma chi
dagli
sono?
Americani,
chi è
per
che
esempio,
isola dalla Russia, secondo te? Chi è? L'Europa, i coglioni noi europei, gli europei, gli americani, e poi invece che c'è la Cina
sta a favore. Ma perché non ci vai? Cosa stai? Se ti piace così tanto, vacci.
Ma io ce vado, non ti preoccupa, tu pensa per te, fatti i cazzi tua. Allora, i 5 miliardi di persone appoggiano Putin, gli altri 2 miliardi proprio sfancurano tutti quanti. Ma che stai a
dire? Questi dati.
Scusi, un'ultima cosa, Max, perché Einstein dice che non capisce un cazzo? Mi pare un'affermazione un po' azzardata.
È una cosa troppo lunga, non è che potremmo dirla qui. Guarda, ti dico una cosa: il giorno che verrò a Roma,
ma sintetizza questa cosa. Einstein che non capisce un cazzo, detto da Max Recesonfè, mi sembra francamente un po' troppo, no?
Detto da Max, diciamo che la relatività non funziona più, ecco quello che
la teoria della relatività.
Roma,
la teoria della
relatività. Da te,
no, non ci sarà, questo modo non ci sarà. Rimarremo
sai
col
che Putin,
dubbio,
sai che
zitto Manzo, chiudi sta cazzo di bocca.
Sai che Putin vieta gay pride, non esistono gay pride a Mosca, lo sai, no?
No, ma giusto, è giusto che sia così, non deve essere, perché è una pagliacciata.
Quando uno,
quando uno chiude
una cosa è giusto, ma dai Max, ciao.
No, non è che uno la chiude perché la vuole chiudere, perché è una pagliacciata. Ok, ciao caro.
Silvano da Bergamo, vai Silvano, dimmi.
Buonasera a tutti.
Dimmi.
Innanzitutto vorrei dire che è proprio vero che i coglioni vanno in coppia. Stanotte ho visto la replica visto la replica di Ilaria che tira lì con la trasmissione del cazzo che fa
Qui
c'è la dimostrazione che i coglioni vanno in coppia. Una coppia era lui e la giornalista francese, quella rossa di capelli che sembra
Ariel
una patta.
Dumont, bravissima, te la invito, la invito ancora.
Ariel Dumont, tu e Ariel Dumont siete una bella coppia di coglioni. Quella lì va bene
bravissima,
a fare lo spaventa passeri.
Bravissima.
Lo spaventa passeri in un campo di grano, vedi gli uccelli dove vanno a finire.
Vabbè, allora.
Poi dopo c'erano gli altri due minchioni, Mineo e l'altro.
Vabbè, dai, adesso non andiamo avanti.
Tutti terrorizzati dalla destra francese, cavoli, mettono.
Ma che bello, l'hai vista tutta la puntata.
Vabbè, hai ragione, sono tutti terrorizzati. Dimmi Silvano, che volevi dire?
Tutti terrorizzati, hanno paura.
Noi siamo tutti terrorizzati dalla tua ignoranza, sai?
Passiamo al capitolo Salis. No, lì troviamo un'altra coppia di coglioni. Fratoianni e Bonelli, altri due coglioni, che per prendere 4 voti del cazzo da quei barboni dei centri sociali
luridi,
hanno candidato uno che doveva marcire in galera.
Ma no, nessuno deve marcire in galera.
Nessuno deve marcire in galera.
Che vuol dire? Non puoi dire che uno deve marcire in galera.
Noi l'abbiamo messo al Parlamento Europeo grazie a questi due teste di cazzo.
Silvano da Bergamo, signor Silvano.
Come è stato votato quel bannaccio?
Parenzo voleva sapere chi sono quelli che hanno votato il generale. Io sono uno di quelli, perché che problemi hai?
Ma non c'è dubbio.
Quando io parlo della coloscopia dell'Italia, anche dell'intervista al Corriere della Sera, dico esattamente questo, caro Parenzo. Scusami, Silvano,
è chiaro.
Tu hai votato il generalissimo, giusto?
Ma certo, lo voterei anche domani mattina se ci fosse da votare ancora.
L'elettore tipico, analfabeta, povero idiota.
Io l'ho votato. Hai qualcosa in contrario?
Ma no, è l'identikit perfetto dell'analfabeta idiota e rozzo.
Certo,
ma non è che lo dico io, lo dice lei parlando.
Chi è che c'è? Raccomandato.
Però ultimissima cosa. Sì.
Allora, io ho la casa di mia mamma, due appartamenti vuoti.
Sì.
Mia moglie ha una casa vuota di mia suocera.
Sì, sì.
Date il mio numero alla Salis, io le do l'indirizzo di questi posti.
Sì.
Però deve venire lei a occuparli. Io sono lì che l'aspetto.
Beh, amico mio, fermi tutti.
Sono lì che l'aspetto. Digli di venire
fermi
tranquillamente
tutti.
Quando vuole.
Fermi tutti, grazie Silvano, grazie del prezioso contributo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
La Zanzara.
E
anche il soldatino ora, e tu vai a casa soldatino, prepara il bagaglio e per te è finita, vai a casa soldatino, vuol fare le guerre lui vuol fare le guerre, manda i soldati li devi usare per guardare quello che c'hai dentro il tuo paese, guarda dentro il sudisciumaio che c'hai e renditi conto perché la gente non ti vota, soldatino, che vai a casa ora.
Dunque, ho appena sentito con soddisfazione la notizia che l'imprenditore di Latina è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Io lo spero vivamente che questa persona venga condannata all'ergastolo e non esca più. Io lo spero vivamente che venga condannato all'ergastolo e non esca più.
Vabbè, prenderà quello che deve prendere, naturalmente, questo imprenditore. Prenderà quello che deve prendere.
Il
è
fatto
ovvio.
È gravissimo, c'è cioè da chiedersi come mai hanno, ne abbiamo parlato anche ieri, come mai si è aspettato così tanto per farlo.
Ma è la giustizia. Adesso ti lamenti della giustizia? Ti lamenti dei tempi della giustizia? Si sta lamentando dei tempi della giustizia.
La domanda me la sono fatta ieri e me la faccio anche oggi.
Poniti questa domanda e date pure la risposta. Intanto ti ripresento la mitologica Lopez. Quanto la voglio rincontrare, non è escluso che avvenga e non è escluso che avvenga a brevissimo giro,
ma per
a strettissimo
oddio.
Giro
ma figurati.
Sulla Cristoforetti stavolta, vai.
Tempo fa, molto tempo fa, diciamo, non molto, pochi mesi, Alberto Angela ci ha dedicato una puntata tutto per di suo padre, tutta la conoscenza di suo papà. E lì ho visto qualcosa che mi ha aperto, mi ha illuminato la mia mente pazza folle.
Ecco, pazza, sì, esatto.
E oggi, cioè oggi, questi giorni, quando ho visto la puntata di Alberto Angela con la Cristofonelli, è andata nello spazio, è uscita la verità. Purtroppo i nostri genitori non ci sono più, però io ero bambina e mi ricordo, ho una buona memoria, ci prendo.
Non ho capito qual è la verità, la Cristoforetti nello spazio non crede allo spazio, non crede alla luna, non ho capito quale sia, qual è la verità. Qual è la verità che esce fuori? Comunque ci faremo dire.
Non c'è nessuna verità,
ci faremo
è una spalvolata e basta.
Dario da Roma.
Sì, buonasera. Sono veramente arrabbiato con Parenzo, perché lui non fa parlare le persone che non la pensano come lui. Basta non pensarla come lui e lui le prevarica. Non li fa proprio argomentare, capisci? Ieri quel ragazzo, Diego Fusaro, cercava di esprimere un suo parere, un suo giudizio, e lui prevarica sopra.
Ma no, dai,
suo modo,
insomma, che prevarica
di fare.
Vabbè, Dario, dimmi,
sì,
che hai da dire?
Sempre,
che hai da dire?
Sempre.
Che hai da dire?
Niente, lui è contro tutto, che ho da dire? Anche quei ragazzi che fanno volontariato.
Non hai da dire un cazzo.
Lì alla radio fanno volontariato contro i saccheggiatori, sì. E fanno un'azione santa,
Cicalone,
un'azione
volontariato,
benefica.
Volontariato,
certo,
no,
Cicalone.
Perché Cicalone non fa volontariato, fa il mestiere suo, che è quello dello youtuber, e dunque ci guadagna dalle visualizzazioni.
Sì, ma guadagnerà. Ma è un'azione che dovrebbe fare il governo, lo fanno loro.
No, è un'azione, è benemerita quello che fa,
certo,
il Cicalone. Benemerito.
Ma certo,
andrebbe
che è benemerita.
Premiato,
che
andrebbe messa una divisa addosso,
sì.
Anzi, no.
Ma lui critica anche quello.
Purtroppo,
lui critica tutti.
Purtroppo,
Dario, fa del bene, lo critica.
Dario, il problema vero è che se uno mette una divisa addosso a Cicalone, il problema è che con la divisa non si può fare più un cazzo, perché la realtà è questa: se tu fai quella mossa che Parenzo, avete visto, ne abbiamo parlato anche ieri, ha fatto fare a Cicalone, che abbiamo visto nei video di Cicalone, cioè il blocco.
Beh, è pericolosissima quella mossa.
Ma i poliziotti vanno in galera o vengono puniti?
Ma
le forze dell'ordine
dovrebbe andare in galera se arrecasse un danno male.
Perché non gliel'hai detto? Perché non gliel'hai detto in faccia? Non gliel'hai detto.
Dire, ma non ti sembra? Gli ho detto, ma questa
Dario,
giustizia privata a me non piace.
Pensarla così. Sei un asino veramente, perché non puoi pensare che quello che è giustizia sia per forza una cosa anomala di destra.
la destra deve portare ordine,
infatti non c'entra
portare...
niente, ma la destra non c'entra nulla, la destra, sì, ma voi la buttate, la buttate sempre sulla destra, sui fascisti, anche
ma
con Cinalone.
Ma non è una questione, ma scusami, io non sono fascista, però sono sempre stato un votante di destra,
le forze dell'ordine
io amo l'ordine, amo l'ordine,
lo ama l'ordine.
Io ho fatto 50 anni di lavoro nella grande distribuzione, so che cosa significa
avere a
che fare col pubblico,
in giro per
capisci?
Roma o per Milano che ti fanno la mossa del giaguaro, sai come si chiama
la mossa che
fanno, quello che devono fare, danno fastidio a questi rompicoglioni, perché questa è gente che rompe i coglioni, ma ci fa apparire come dei disgraziati. Un turista viene qui e viene derubato, viene aggredito, ma ci rendiamo conto che
questi
che fanno?
Vanno fermati a ogni costo. E anche
ma
il Cicalone,
certo,
con quella
certo.
mossa lì da karate, quella mossa da judo, quella mossa che ti blocca, ti afferra il collo,
certo,
e ti blocca,
cioè, ha fatto benissimo.
Fa quello
che dovete fare
è
quello che
morire,
dovrete fare chiunque si trova in quella circostanza. Anch'io ho agito tante volte.
Blocco un borseggiatore,
quando...
sono protetto dalla legge perché sto bloccando qualcuno che sta commettendo
certo,
un reato.
Sì,
questo
certo,
è il punto.
Ma qui siamo oltre.
E invece noi riusciamo pure a criticarlo. Questo
ciao,
qui, questo
ciao,
si fa avanti
dai.
Lui.
Ciao. Giuseppe da Pescara, vai, forza. Giuseppe da Pescara, vai.
Sì,
vai.
Buonasera. Dimmi, volevo dimmi, dare una risposta veloce, ma è di altro che voglio parlare. A Anna Maria. Sì. Che si arrabbia con la Salis, anch'io non l'approvo, ma come facciamo ad arrabbiarci con la Salis quando c'è Casa Pound che occupa un palazzo di lusso
da
anni con 6 milioni di affitti arretrati e nessuno ne parla,
caro amico?
Adesso
Giuseppe da Pescara, per me devono essere, devono pagare tutti i soldi di arretrati e devono essere cacciati ieri, oggi, domani, che vuoi che ti dica? L'ho sempre detto,
l'ho sempre detto. Non la fa a nessuno, perché
se, ma
sono amici degli amici.
Ma non lo so, ma non è vero, ci sono amministrazioni di sinistra a Roma da 20 anni, tranne 4 anni, 5 anni, dai, che vuoi dire del Gay Pride, Giuseppe, dimmi.
Volevo dire questo delle Gay Pride, vuol dire... fierezza, orgoglio omosessuale. Ora abbiamo sdoganato l'omosessualità come il terzo genere, ma io non ho mai visto fare una manifestazione di uomini per orgoglio maschile o orgoglio femminile.
Vabbè,
io
non
l'ho mai visto.
Se
loro devono manifestare in questo modo, è la prova provata che stanno facendo qualcosa di contro natura.
Secondo Giuseppe da Pescara,
contro natura, miliardi sono nel mondo, e sono miliardi di omosessuali,
miliardi
di omosessuali, ma non è la giustizia, ciò che è giusto,
questo
ciò che è vero.
Scusami, in Cina,
non ha niente a che fare col maggioritario.
Quanti sono i cinesi? Scusami.
Non so quanti sono gli omosessuali in tutto, dai.
No,
gli omosessuali in tutti sono dal 6-7% della popolazione, ma non tutti praticano.
Facciamo il calcolo, 6-7% della popolazione mondiale. Dimmi la popolazione, no, hanno tolto i bambini.
È mezzo miliardo.
Ah sì, ma non lo so, ma non mi interessa quanti sono.
Io non voglio adesso.
Ma sono contro natura, secondo te sono contro natura.
Non so cosa fanno le persone a casa loro.
Ma sono contro natura, secondo te, Giuseppe?
Con l'omosessualità abbiamo sdoganato l'immoralità. Questa è la verità, è stata sdoganata una cosa che nel passato faceva ribrezzo.
Allora,
solo
attenzione, facciamo un conto molto semplice: in Cina, ad esempio, ci sono circa 1.425.360.912 abitanti, cioè più di un miliardo e mezzo. In questo un miliardo e mezzo, solo in Cina, solo in Cina, in questo miliardo
bambini,
e mezzo
diciamo,
ci sarà. Sì, togliamo i bambini, ma diciamo solo in Cina la popolazione è 1.500.000 e rotti. In questo miliardo e mezzo di tolti i bambini, tolti gli anziani, ci saranno almeno qualche milione.
Anziani, perché
qualche
non ci possono essere anziani di proci, non ho capito.
Sì, ma non praticano più. Ci sarà qualche milione di omosessuali in Cina, miliardo e mezzo.
Contro natura rimane tale.
Ma tu sei fissato che è contro natura, tu sei fissato, ma sei fissato, sei fissato, ma tu sei fissato che sono contro natura, Giuseppe, sei da sempre stato fissato su questa cosa qua, sei un predicatore di Pescara, me lo ricordo benissimo chi sei, adesso mi è venuto in mente.
Ma non è che io sono fissato, io non ho nessuna idea, io dico ciò che
lei non ha nessuna idea, esatto, bravissimo, lei non ha nessuna idea, non ha niente da fare, soprattutto lei è stato molto onesto, lei ha detto io non ho nessuna idea, e io questo lo so, lei è un coglione, non ha nessuna idea. È vero.
Vabbè, allora messo, tu bravo. Che se ce l'hai, hai le tue idee, quelle di offendere le persone.
In un momento
tanto
di assoluta lucidità hai detto io non so niente. È assolutamente
lui
è, così.
Lui
è,
io non ho detto non
lui
so
legge
niente.
Le scritture,
io,
lui legge le scritture.
Ho sciolto il mio pensare nelle sacre scritture, nella scrittura del Signore.
Tu hai sciolto il tuo cervello nell'acido metaforico perché non sai niente, il tuo cervello, quel niente che hai. Hai sciolto il nulla perché non sai niente di niente e hai molto tempo libero.
Fermi tutti.
La zanzara.
A me non me ne frega un cazzo, sarò quello che sarò, ma a me, io la mia casa gli zingari non gliela affitto, ma neanche per il cazzo. Ma la casa io la affitto a chi cazzo ce ne voglia io. Ti guardo in faccia, se mi stai sui coglioni non te l'affitto, ma che cazzo vuoi, Parenzo? Non è che i soldi superano tutto, a me puoi darmi anche i soldi di chi ne hai voglia, a me non me ne frega un cazzo, è casa mia, l'affitto chi cazzo ce ne voglia io, se mi stai sui coglioni, se non voglio i froci, se non voglio i terroni, ma se non volevano i terroni che li occupavano tutta la casa, venivano su in 50 e gli mettevano i pomodori dentro la vasca da bagno, ma sarà uno libero di affittare la casa a uno che gli mette i pomodori nella vasca da bagno, no, porca di quella puttana.
Però devo dire la verità, nella come si dice, nella volgarità, nella durezza di questi messaggi, intravedo uno spirito libertario, cioè intravedo
no,
uno spirito,
spirito razzista.
Intravedo un grande spirito libertario, perché in fin dei conti la traduzione di questa cosa, che fa riferimento all'evento di Modena dove a un omosessuale è stato negato l'affitto,
gravissimo,
quasi esplicitamente,
gravissimo,
diciamo, e il messaggio qual è? Io con casa mia ci faccio il cazzo che voglio, non è un bene pubblico che non, il pubblico non può distinguere tra uomo, donna, animale, quello che è.
Beh, neanche il privato teoricamente.
Il privato può affittare la casa a chi minchia vuole, questo è il principio che anima,
ma si dice
che anima la durezza di quei messaggi, la durezza.
È una discriminazione bella e buona.
Allora, come si può passare da scrivere due libri per una casa editrice importante come Rizzoli a fare il sex worker? Questa è la grande domanda che mi pongo in questo frammento di trasmissione con un ragazzo che ha 28 anni, perché a 28 anni qui in Italia si è ancora ragazzi, che si chiama Sebastiano Marraro. Buonasera.
Buonasera a tutti, piacere.
Eccoci qui. Lei quanti tatuaggi ha addosso?
Più di 100.
Sì, sì, ecco, sì. A me mi colpiscono spesso i tatuaggi in faccia, perché la faccia viene, secondo me, un po' deturpata. Secondo te, abbellita, mi pare abbastanza evidente. Sotto le ciglia, cosa hai qui?
No, io sono d'accordo.
Cioè, come sei d'accordo?
Sono d'accordo nel senso che cioè, il tatuaggio nasce comunque come una forma d'arte, e per me è una cosa spirituale. Quindi se ti tatui un mitra sotto l'occhio, anche per me sei un coglione. Se ti tatui delle cose che ti rappresentano, comunque che hanno un significato,
e magari per quella persona che si tatua il mitra è la rappresentazione, no. E si sente rappresentato,
soprattutto essendo che io ho lavorato anche in un negozio di tatuaggi, tanti tatuatori per fortuna si rifiutano di tatuare le facce se uno è vuoto sul corpo, o le mani, diciamo, punti magari scoperti.
Ma no, fa quello che il cliente è sacro da questo punto di vista. Scusa, tu hai una luna qua, che
io
una mezza luna.
Ho mezza luna, poi c'ho un po' di parole in latino.
Sì, ma che la mezza luna è rossa, che significa?
È una poesia che avevo scritto io quando avevo scritto i libri, che significa molto brevemente che noi, cioè la luna in realtà è tonda, ma noi la disegniamo fin da piccolini a metà. E perché noi persone ci sentiamo incomplete, non la vediamo così, la vediamo un po' come capita nel cielo.
Dipende, però, spesso la vediamo a mezzaluna. Che cazzo vuol dire?
Certo, però il mio aforismo è che noi ci sentiamo a metà, il quindi come la luna, ma in realtà è tonda.
Senta Shakespeare.
C'è anche scritto L qua sopra, L come l'inferno. Perché tu hai vissuto una gioventù d'inferno, diciamo, no?
Sì, anche cose spirituali comunque.
Vabbè, anche cose spirituali.
Di al tuo amico Shakespeare. Lì in studio che gli aforismi li fanno i poeti.
Si può anche improvvisare poeta, per carità.
Io posso anche dire di aver vinto il Nobel per la fisica, dopodiché non è vero, perché ho fatto liceo classico apposta perché fisica era pochissima e andavo malissimo, e quindi non mi pare una gran genialata. Allora, gli aforismi, questo non è un poeta, questo è un ragazzotto che si fa i tatuaggi dove cazzo vuole. A me questo manco mi interessa zero della sua presenza, niente, nulla.
Cioè,
come al
totalmente
solito.
Disinteressato. Come mi sono solito. Svegliato solo nel momento in cui ho sentito lui ha detto il mio aforisma. Lui non fa aforismi, quelli li facevano Shakespeare e i poeti non soltanto inglesi, sì. ma anche
ma
beh, italiani.
Ma tutti possono fare degli aforismi, tutti possono farli, dai.
Al giorno d'oggi sì, tutti possono farli.
Allora,
tutti.
Tu hai scritto due libri per Rizzoli, poi a un certo punto durante la pandemia ti sei inventato Sex Worker. Che fai dentro OnlyFans? Perché fai OnlyFans?
Ma perché io già quando scrivevo le frasi avevo un pubblico che era improntato solo su quello e facevo delle foto come andavano i tempi per i ragazzini Tumblr, no? Con le frasi sotto. E poi tramite un mio amico che lavorava già nel mondo del web, così mi ha detto guarda che tra un po' arriverà questo OnlyFans in Italia. Okay.
Ma tu fai contenuti sessuali espliciti?
Solo con le donne, sì.
Cioè solo con le donne, che vuol dire?
E io porto solo ragazze sul mio, non ho clienti gay, cioè
perché
solo...
di solito gli uomini hanno molti
maggior
clienti
parte
gay.
Parte d'Italia sì, diciamo
amico
che...
Dosio per esempio,
esatto,
che è venuto qua più
no,
volte.
No, lo conosco, siamo... sì sì, lui è per dire ha solo i clienti gay, sì, che è meglio da una parte.
Fa anche contenuti quasi, quasi omosessuali. Invece tu sì. No, perché no, però ha tanti clienti. Invece tu non hai abbonati omosessuali perché tu non
ma
fai contenuti.
Ma ce ne sarà qualcuno, sì, però non... diciamo che il 95% sono uomini che vogliono vedere contenuti etero. Quindi con le donne.
Con donne oppure con coppie, cioè, ma tu fai contenuti proprio espliciti e
sì,
sessuali?
Sì, sì, sì.
Di non tutto, te ne frega poi. Un cazzo, diciamo, del fatto no, che circoli nei video, eccetera,
no.
Che tu puoi essere sputtanato.
Fregarmi, per... ma no, cioè, può fregarmi di altro.
Che ne so,
ma
i tuoi genitori avranno da dire qualche cosa, no?
No, mia madre...
no, se ne frega lui. Vabbè,
ricordiamoci che siamo, è molto diverso essere donne, fare questa roba, essere uomini. È molto diverso.
Sì, può essere.
L'uomo, ma... nel senso...
cioè, chi se ne frega, dici? Cioè, c'è ancora un pregiudizio da questo punto di vista. La donna la vedono come troia.
Sì,
puttane,
sì, assolutamente,
eccetera,
sì, sì,
quello
sì,
che dico
è così,
sempre io.
Punto stop, non è che si cambia sta
invece
regola.
L'uomo è un figo perché,
esatto.
Perché c'ha tante,
è così.
Perché scopa,
ma
con
questa è una regola che esiste da sempre, non si cambierà mai, che non te le fare le guerre, le robe, così punto.
Perché tu dici di essere il numero uno tra gli etero, cioè che fanno questi,
perché allora
cioè, una tua
solo,
idea numero, te lo
no,
dici
no,
da solo oppure
no,
ci sono
no,
i numeri che lo
sono i numeri che lo dicono chiaramente,
cioè tu sei un uomo che fa contenuti per etero e in questa piccola barra
sì,
grande
molto...
nicchia sei...
sì magari sono tanti, però diciamo la maggior parte o sono coppie, quindi quando c'è una coppia chi guardi, la donna, non è che consideri l'uomo come e gli altri bene o male fanno un po' di cose, cioè chi fa solo etero ce ne sono forse due o tre, ma non fanno numeri, soprattutto i contenuti che portano fanno un po' cagare.
Ma tu che contenuti fai? Cioè, che contenuti espliciti ti chiedono? Cioè, perché
allora,
poi i soldi veri si fanno con i contenuti, quelli che
certo.
ti chiedono on demand.
Infatti io divido
no?
poi
demand.
Quello che porto su Instagram, quindi diciamo un'immagine, un'anteprima, quindi cose molto comunque romantiche, passionali, perché poi dopo le ragazze di oggi, la maggior parte pensano, siccome portano dei contenuti un po' volgari, proprio schifosi, per me all'uomo, poi dopo parlo di me, piace magari la donna un po' più carina, che non è, e poi dopo la vedi nuda. Se invece già da subito tu fai la schifosa, e dopo non ti interessa, cioè a me non mi trasmette quella roba lì. Quindi noi cerchiamo di portare una roba molto più sensuale. Poi dopo su OnlyFans abbiamo metà e metà, cioè comunque con il mio fotografo facciamo magari qualche video un po' sempre più.
Poi trombate, dai, trombate.
Sì,
fate
però portiamo comunque anche quella roba lì. Non faccio solo quello io.
Senti, ma è vero che tu hai un tatuaggio pure sul pube, tra i 300 tatuaggi che c'è?
Sì, sì.
Ma dove? Proprio sul pisello, sull'uccello, no, sopra, la parte
poco
superiore?
Sopra, sì, l'ho fatto a.
Ma va anche sullo.
Anni.
Non
no,
va sullo
no,
scroto,
no.
Cioè
no,
solo nella parte
arriva.
Superiore.
sì,
che ne
sì.
so, magari si è fatto fare un che
sì,
c'è?
Sì, a 15
che
anni l'ho fatto.
A 15 anni
è un orsettino con gli occhi a cuoricino.
Un orsettino con gli occhi?
No, la faccia di un orsetto con gli occhi a cuoricino, ma c'è un significato che per me è profondissimo.
No, non è profondissimo il significato.
Profondissimo.
Qual è il significato? L'orsetto con gli occhi?
Io sono cresciuto come le vecchie compagnie del paese che uscivamo lì a giocare a calcetto davanti alla strada, quindi c'era quello più grande che magari poteva avere 15 anni già, come quello più piccolo, che io ne avevo magari 7-8 più
allora?
O meno. Quindi noi cosa facevamo? Ai tempi non si usavano ancora internet, c'erano i giornalini, oppure c'era il primo UGIZ, non c'era Pornhub, quelle robe lì. E allora ci mettevamo in cerchio tutti noi ragazzi con il cuscino davanti e facevamo tutti insieme e guardavamo questo, che tra l'altro c'è ancora, penso, un ragazzo, non so se è un format, un ragazzo che si veste da orso che va nelle feste.
Può essere, allora?
Cioè, e quindi io ho tatuato questo per ricordare questi momenti con i miei amici.
Sopra il
della mia infanzia. Sì, perché non è che mi ha dato un orsetto, lì è una zona che dici, vabbè.
Sopra l'uccello, un orsetto.
Poco
si
sopra.
È tatuato un orsetto sopra il pisello.
Vabbè, dai,
che ti do. Come se ritatuassi nel sedere il Risico, perché giocavo a Risico. Ma che cazzo
è? Parenzo, scusami.
Sì, Parenzo.
Ma Parenzo, posso chiederti, ma tu hai tatuaggi?
Non ha tatuaggi.
No, zero.
Non
nessuno.
Ha tatuaggi. No.
Mi fa orrore l'idea di sporcare il mio corpo tutto qua.
Ti dovrei portare...
Soprattutto io mi sarei fatto anche il tatuaggio con i nomi magari dei miei figli.
Ma no, ma
perché?
Ma è enorme.
Poi non l'ho mai fatto perché dico, se magari mi annoio, non dei figli ovviamente, ma delle iniziali, delle cose, ma che cazzo è? Ma che non va più via?
Vabbè, follia c'ha la sua.
Follia assoluta. Io voglio capire che tipo di clienti hai, perché io, cioè, non lo so, che clienti hai tu su.
E il problema.
Cioè, poi come si passa da due libri su Rizzoli? Tu hai scritto due libri, perché questa è l'Italia. Uno può passare da due libri su Rizzoli, adesso non so quanto abbiano venduto, a diventare un OnlyFanser, come dico io, un content creator, un sex worker.
Perché questa è l'Italia, io mi ero un po' rotto le palle di... Perché io comunque, che poi dopo, adesso arriva l'insulto di Parenzo, io comunque i libri li scrivevo da solo chiuso nella mia stanza, non è che come tanti influencer e tiktoker che li scrivono i ghostwriter, ok? Sì, quindi a me girava le palle che dicevo, magari vendiamo, guadagniamo 300-400 mila euro, io ne guadagno 5 mila. E allora dicevo, comunque, cioè, allora,
cioè, che tu dici a scrivere libri non si guadagna un cazzo?
No, non si guadagna un cazzo. O sei uno che vende un milione di copie, allora forse
adesso cominciamo a guadagnare.
All'inizio, io ho fatto per un anno, io non guadagnavo niente.
Adesso quanto guadagni in media più al mese facendo?
Non voglio parlare di soldi, mai parlato.
Perché
di
non parlate mai
perché
di soldi?
No, perché
cioè, non capisco perché non parlate mai di soldi, o perché avete paura di dire la verità che guadagnate magari poco, o perché avete paura della guardia di finanza, che però siete tutti controllati perché è evidente,
ma è
che dovreste
semplice
pagare.
Perché si vergognano di quello che fanno e quindi dicono
se fossi una donna mi vergognerei, siccome sono un uomo no, sincero.
Perché se fossi una donna?
Se fossi una donna non farei queste cose qua io.
Perché?
Perché se fossi una donna avrei una dignità diversa. Ma perché l'uomo non ha
la donna non dovrebbe, una donna che fa OnlyFans ti fa anche un po', se non ti fidanzeresti mai?
No, mai.
Ma che cazzo di pregiudizio è? Un pregiudizio
perché a me la mia donna, io sono uguale, geloso che la mia donna la deve guardare, non è uguale,
cioè
dai.
Sei geloso e possessivo ancora,
sì.
Cioè fai OnlyFans, sì, sei pieno di tatuaggi, cioè hai sei geloso della tua donna, possessiva, la tua donna non potrebbe fare OnlyFans.
No, ma no, se lei ha OnlyFans io già non è che decido per un altro. Funziona così, che ognuno fa quello che vuole, però io non.
Ma sì, per carità di Dio.
Però no, se fossi una donna non farei. A parte che la donna può fare anche mille altre cose, baci, tra virgolette. Perché questa è una roba che posso dire contro di me, che non è un lavoro per me, non lo dissi.
E perché
ho
non
scritto,
è un lavoro?
Ho fatto una storia.
Oh,
ma perché i lavori sono altri. Io comunque, quando ho lavorato con mio nonno, che avevo 15 anni, facevo l'imbianchino, che mi prendeva schiaffi, o andavo a lavorare in ditta, quello era spaccarsi il culo. C'è gente che lavora dalla mattina alla sera e non guadagna un euro. Noi comunque con poco guadagniamo tanti. Per me questo non è un lavoro,
Ma dai, è un lavoro.
Ma non è un lavoro, sono sincero. Cioè, come definisci un lavoro solo perché guadagni soldi. Allora,
ma no, guadagni, fai una prestazione, fai delle prestazioni che sono online, delle prestazioni sessuali.
Soprattutto io, allora, per quello
quanto
che facciamo,
quanto fingi sul 100% di cose?
No,
quanto...
quanto fingo io?
Sì, quanto fingi?
No, se faccio un lavoro con una ragazza, che non è che è come nei porno, che scelgo io con chi lavorare, quindi obiettivamente magari
fingi poco.
No, sì, perché comunque ti deve piacere un minimo, se no non ci lavoro. Però dico,
non è un lavoro, non
per
è un
me
lavoro.
No, ma i lavori,
vergognati.
Ma che si deve vergognare, Spadalì? Che si deve, ha detto che non è un lavoro. Vabbè, ciao amico mio, ciao, presto, ciao, fermi tutti, fermi.
La Zanzara.
Ieri pomeriggio il mio negozio sembrava lo stage della Zanzara. Da una parte seduta Donatella Zaccagnini Rovinito, dall'altra entra pochi minuti dopo Italo Bocchino. Amico mio.
Allora Peppe, c'è la mia insegnante d'inglese che ha il baffetto biondo, i peli sulle gambe come le mie, il prato inglese sotto le ascelle, ed io per colpa tua mi devo fare ogni volta la lezione con lei con il durello. Maledetto.
È uno arrapato dai peli. D'altra parte l'arrappamento per i peli è una tradizione, oltre che di questa trasmissione, del conduttore di questa trasmissione, del conduttore principale di questa trasmissione, anche coinvolge sempre più giovani. Io incontro sempre più giovani che sono appassionati di pelo, perché è la stranezza, perché è l'anormalità, tutto quello che è anormale, che è strano, è minoranza, diciamo, provoca attrazione. Su questo non c'è il minimo dubbio.
Molto male.
Ma siamo qui nella fase finale, conclusiva di questa trasmissione. Fermo un attimo.
Fermo.
Però, e vogliamo riesumare una storia per dare finalmente respiro a questa vicenda. Paola Saulino e l'identikit del suo maschio ideale. Vai regia!
L'identikit del mio ragazzo ideale è 2 punti. Giovane. Sarebbe perfetto un tizio di 25 anni. Perfetto. Ma diciamo dipende quello che fai nella vita, anche 22, ok, anche se è un po' pochino, ma proprio massimo arrivare a 33-34, ma proprio massimo, ma se te li porti bene, perché stanno molti 34enni che se li portano molto male, cioè che sono proprio un po' pesanti, proprio vissuti, barbuti, insomma un po' con la pancia già presente, quelli che lavorano e che proprio sanno parlare solo delle... No, fresco, freschino, uno che deve passare il pomeriggio davanti alla PlayStation, è uno che deve stare lì col joystick in mano, col pantaloncino, deve giocarino, giocaretto, semplicino, è uno che aspetta che uno gli porta la mela un po' tagliata così se la mangia il pomeriggio, no? A proposito di mela, uno sano, non quello che si scofana, non il tizio che si droga, non il tizio che beve, no, 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 anche il suo sapore sessuamico deve essere bello fresco, freschino, pulito, di una persona sana.
Vabbè, poi siamo andati con altri dettagli, sportivo ma non intelligentone, sostanzialmente ha detto uno sciocco, uno basico, semplice. Sì. Paola Saolino, buonasera.
Buonasera. Buonasera a tutti, che piacere.
Buonasera
poter...
signora. Buonasera.
Ciao David, che piacere poter ritornare su questa parentesi.
Non posso dire altrettanto, ma evviva.
No, va bene, ma non importa quello che dici tu.
Lei ha detto, scusi, io con grande educazione, sì. Lei ha detto che piacere essere qui e io con grandissima altrettanta educazione. Ecco, ho detto, guarda sta povera stronza, che cosa no, fai, esibizionista di merda. No. Non ho detto nulla di tutto questo. Se l'avessi detto, lei potrebbe attaccarmi.
Ti stai dilungando, per esempio, Parenzo è proprio l'esempio Rupo Sandone. Infatti non è importante quello che pensi tu, è importante quello che la società ci offre, un po' di croccantezza.
Torniamo al punto. Lei ha detto grazie per essere, e io ho detto non posso, non ho detto stronza, esibizionista, schifosa,
ma io non ho detto neanche cose brutte. Ho detto che non mi interessa quello che a te non interessa.
E io ho detto non posso dire altrettanto, cioè non posso dire.
No, non puoi dire altrettanto, però facciamo invece questa parentesi perché potrebbe essere importante per qualche candidato che si può ritrovare nell'identikit.
Ecco, tu cerchi un candidato.
Sì. Anche se a lui non interessa, a Parenzo non interessa.
No, mi interessa moltissimo.
Ognuno ha i propri interessi.
Siccome sono fuori da questa cerchia, diciamo dai candidati, perché non posso, cioè, non ho nessuna caratteristica. Diciamo,
la pancia non ce l'hai.
Sì, solo questa. Diciamo, l'unica cosa è il fisico, però è troppo poco il fisico.
No, perché comunque sei agé, diciamo.
Sono agé.
Poi c'è la barba, perché pure la barba appesantisce.
Vabbè, ho capito, a te la sfregatura
allora,
della bamba
per
non
carità
piace.
Perché ho la pelle sensibile, quindi mi lasciano poi i segni.
Dunque,
per
chiunque
carità
abbia la barba escluso,
non mi piace
partenza.
Un po' efebico, come si dice, insomma, tipo giovane, ecco, che proprio i peli non ce l'abbia, anche sulla texture pallamica è necessario che non vi siano
la depilazione
proprio...
meglio,
cioè, no, ma perché c'è comunque tutta quella
texture
pallamica, va bene, abbiamo già parlato, insomma, è il grado di liscezza pallamico, insomma,
persino Parenzo non ce l'ha, credo, la texture non è depilato,
ma è proprio quel bulbo pilifero, cioè c'è del pallame che presenta una serie di bulbi piliferi
che vanno comunque soppressi o comunque vanno eliminati da,
no, beh, ci sono troppo uno vicino all'altro, insomma non sono belli da leccare, insomma
no, non sono belli da leccare. Allora andiamo un
quante
cose interessanti,
andiamo nel
quante
dettaglio
dell'identikit che devo sentire da questa egocentrica
pazza. Io non sono egocentrica,
si può arrabbiare
non ho proprio intenzione di accogliere le provocazioni. Il tatuaggio, no, senza grilli per la testa. Manco
il tatuaggio deve avere questo.
Allora,
qua,
se questo c'ha proprio un
ma
piccolo tatuaggino, va
questo
bene. Però è presente tutta questa gente fuori
noi
controllo che c'ha i tatuaggi ovunque, in faccia compreso, tipo i frapperini, frapperetti. Un po' tutta sta gente che si presenta al mondo con queste collane eccessive. Insomma, capisco che ognuno fa il proprio genere, ognuno, insomma.
Anche Parenzo è escluso, però possiamo dirlo.
Parenzo, anche se non ha i tatuaggi, poi lui è inchiavabile. Poi un'altra categoria, l'inchiavabilame, quello là proprio reversible, cioè come dire, è quello che poi insomma presenta questi occhi un po' fuori dalle orbite, che invita il Brasile all'aria che tira, insomma tutta questa collettività
però
argomenti uno vicino all'altro che veramente sono discrepanti l'uno dall'altro.
Il Brasile, il Brasile è lontanissimo da, diciamo,
no,
da...
è chiaro, perché lì per esempio è ignoranza, perché a me piace la stupidità, però non è che la patente di stupidità viene data così, cioè è un regalo, va conquistata. Per esempio il Brasile per esempio è proprio ignorante, è proprio
estolto. Invece
la stupidità è quella cosa croccantina, è fresca, è frizzantina.
Cioè, per esempio uno che la Divina Commedia dice Garibaldi, come è successo alla maturità, no? La Divina Commedia.
E che c'è secca Garibaldi con la Divina
Commedia? Una delle risposte è stata: la Divina Commedia l'ha scritta Garibaldi. È l'ignoranza, però.
Allora, ma io non vorrei proprio parlare della Divina Commedia con un potenziale fidanzato, perché parto dal presupposto che la Divina Commedia proprio non la conosca.
Non la conosca, non deve conoscere nemmeno.
Magari sai che io, per esempio, cerco di colpire molto il segmento degli stranieri, quindi dei non italiani.
Ma che bello!
Perché praticamente
c'è più ignoranza, dici.
No, a parte che forse c'è più ignoranza, ma poi non condividiamo proprio la medesima cultura, quindi il problema non sussiste. È normale che non abbia studiato la Divina Commedia. C'è anche l'errore grammaticale, perché se lo fa lo straniero, lo spagnolo, il francese, sbagliando l'italiano, è carino, è bellil, è una cosa, è un vezzo. Invece se lo fa l'italiano, che sbaglia il congiuntivo, è ignorante.
Un candidato che ha tutte queste caratteristiche, poi tromba con i calzini?
Allora, se è possibile i calzini no, però quando sono sciocchini, stupidini come quelli che piacciono a me,
si può trombare pure con i calzini.
E a volte è capitato pure col calzino, perché non è che lui pensa al calzino, si è tolto il pantaloncino, ha posato il joystick e si trova proprio così i calzini addosso, insomma, e capita.
Luccellame,
però
come deve essere luccellame, questo è interessante, o indifferente.
Allora no, noi dobbiamo sempre andare su se è la ricerca di un partner, dobbiamo andare su un uccellame medio, perché comunque perché bisogna essere versatili,
non si freddi.
Ma perché il sesso culamico, ma tu come lo fai con un manganello? Ma chi ha voglia?
Deve essere tendenzialmente monogamo, oppure può anche essere predisposto al tradimento?
Allora, io sono per le cose molto semplici, tradizionali, e sono per la monogamia. Però se proprio dovessimo fare una cosa trasgressiva, non vorrei essere mancata di rispetto in come essere ignorante che non comprende. Cioè proprio è la bugia, il tradimento per me consiste proprio nella bugia.
Cioè meglio confessare subito.
No, confessare proprio, magari se dobbiamo fare una cosa,
facciamola insieme.
Esatto, un po' un'orgia. Ma a me sai che cosa mi piace?
Che cosa?
Il migliore amico del mio fidanzato, sempre. Infatti io mi sono anche chiesta se nel caso fossi Troia. Poi in realtà mi sono data la risposta e no. La verità,
ma coinvolgendo il tuo fidanzato, il migliore amico, oppure l'hai fatto qualche volta senza il suo assenso?
Io mi è capitato di stare con il migliore amico quando era finita con il
però
fidanzato.
Però dici, non sarebbe male fare alcune cose.
Perché io sono proprio attratta dal migliore amico del mio fidanzato, perché di base sono uguali, sono simili, a me piacendomi quel tipo di ragazzo. Il migliore amico dello stupido in questione è stupido come lui, freschino, capito, bello, croccantino,
ragazzi,
frizzantino.
Quindi
se proprio uno deve fare una cosa con il migliore amico o addirittura la coppia di amici, che perché vergogna. Per me anche nella trasgressione è molto importante l'amore, cioè non è possibile, non è contemplata per me la sporcizia, queste cose cattive, insomma.
Musica. Allora, deve avere qualche parafilia o no? O deve essere semplice anche da questo punto di vista? Qualche parafilia, qualche fissazione questo candidato? Cerchiamo di andare più nel dettaglio.
Allora, la fissazione, io non sono per le persone rigide, fissate, quindi sono per la grande malleabilità, grande apertura. Posso dire un'altra caratteristica? Questa volta si parla di intelligenza, deve avere l'intelligenza e l'intuizione topografica.
Cioè?
Ma pensa.
Allora, sì, deve sapere le strade. Siccome io non guido, non guiderò mai, non so neanche distinguere la destra dalla sinistra.
Tu non guidi, vai solo coi taxi.
Esatto, vivo in Uber o taxi, quindi io veramente non so neanche a destra e a sinistra. Non è possibile che io mi metto nella macchina di uno e uno mi dice dobbiamo andare a destra. Vabbè. Dove dobbiamo andare per andare dove dobbiamo andare?
Stiamo
ma è importante. Il mio fidanzato deve sapere le strade, deve saper guidare, soprattutto non si deve mai permettere, di chiedermi dove dobbiamo andare.
Benissimo, allora ti faccio sentire una cosa di una cosiddetta influencer, una OnlyFanser, una sex worker che si chiama Michelle Comi, che ha detto
che mi hanno suonato i vigili, aspetta, vai
vigili.
Avanti,
come vigili?
I vigili, i vigili, vai avanti,
alle 20:40 i vigili, non ho capito, sei impazzito, i vigili alle 20:40, una roba da pazzi, poi ci spiegherà, magari domani, allora, Michelle Comi e i meridionali, questo ti farà incazzare, senti.
Profondo sud per me sono terre inesplorate.
Non sei mai stata?
No, ancora non ho il passaporto. Io non è che sono razzista, non ho assolutamente, solo che, non lo so, è un po' strano il sud.
Cioè, ad esempio, io ho saputo, non lo so, però ho saputo che vanno in spiaggia e pranzano in spiaggia tipo con la parmigiana, quelle cose lì. Tipo che si mettono a bivaccare in spiaggia con parmigiana, pepata di cozze, cioè so, magari un po' esagerato, non so, però io ho sentito questa cosa.
E cosa ne pensi?
È assurdo.
Allora, è quella del video del brasiliano, la signora Comi, no? È quella del video 8 col brasiliano, si chiama Michelle Comi. Dice che al sud c'è questa tradizione assurda di andare in spiaggia con la, tu sei donna del sud, no? Con la parmigiana, con la parmigiana. Che risposta dai? Dice che non ha superato.
Non so, io vado a Calaionda, non so, cioè.
Non vai.
No, ma era una tradizione forse degli anni Ottanta, dove
cioè,
insomma.
Non capisci un cazzo, secondo te?
Credo che abbia fatto una descrizione anacronistica.
Non c'entra una sega, cioè non sa
no,
nulla di quello che
probabilmente negli anni Ottanta c'era quei film comici che raffiguravano un sud, volevano insomma la raffigurazione del panierino che si apriva per fare, ma non credo sia attualmente.
È rimasta
così.
Indietro, è rimasta. Senti, un'ultima insomma, caratteristica è quella, come deve trombare sto ragazzo?
Allora,
cioè, questo ragazzo ideale, come allora, è tornato quello dei Vigili Urbani o no? Non è tornato.
Non è tornato.
Non è tornato, sarà
che
stato
peccato.
Sarà una
ci dispiace veramente tantissimo.
Dimmi, come deve scopare sto ragazzo?
Allora
cioè deve scopare come un martello oppure deve essere gentile?
Anche lì bisogna che vi siano tante sfumature, perché per me è importante la tradizione, quindi sicuramente io ieri per esempio mi sentivo con il fidanzatino che ho in questo momento insomma e comunque la cosa bella che era una conversazione semplice dove lui mi chiedeva che cosa mi piacesse, io chiedevo a lui che cosa piacesse, alla fine ci siamo ritrovati ragazzi molto, molto semplici. A me piaceva il cucchiaino per esempio, e il cucchiaio insomma di lato, che per me comunque è anche molto comodo e lo sento insomma lateralmente
di lato.
A lui piace molto
ma il ritmo come deve essere? Allora, cioè, forsennato oppure
no,
gentile?
No, forsennato solo in alcuni momenti. Qui mi piace molto proprio stare sotto con le gambe aperte con questo
passività
perché è importante che lui a un certo punto mi guardi in faccia, posso avere l'opportunità di baciarlo, e poi il martellame va estrinsecato solo in piccoli attimi, insomma, in momenti
e basta, no, per
sì,
carità.
Poi mi piace molto il leccaggio pallamico, quindi per me quello è importante.
È fondamentale.
L'importante è che non vi sia
pulito, comunque pulito
ma non troppo, senza il felce azzurra, già ne abbiamo parlato, ma l'importante è che non vi sia questo affollamento di bulbame pilifero.
Fondamentale. Abbiamo dato tutte le indicazioni possibili. Grazie italiani.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
Ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.